Grazie per l'invito. Già da queste introduzioni le suggestioni sono molte. Anzitutto rispetto alla, si diceva, la montagna aveva già partorito forse un topolino, che era quello delle bozze di decreti elaborate dalla cosiddetta commissione Giostra, dalle altre commissioni. Poi questi decreti sono stati depurati nelle parti più significative, riguardano le misure alternative, riguardano gli automatismi, e dovrebbe uscire nella Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, dovrebbero uscire 5 decreti di attuazione della delega, 3 dei quali interessano l'ambito penitenziario. Già qui da costituzionalista sarei portato a dire una cosa: il Presidente della Repubblica ha promulgato, ha emanato i decreti legislativi delegati in data 2 ottobre, oggi è 25. La Costituzione prevede che le leggi, quindi anche gli atti aventi forza di legge, siano pubblicati subito dopo la promulgazione, in questo caso subito dopo l'emanazione. Sono passati già 23 giorni e stiamo in attesa di leggere cosa c'è in questi decreti, e ritengo che la parte forse più interessante, almeno da quello che ho sentito dire e da quello che ho potuto leggere, possa riguardare la disciplina del trattamento dei minori, perché non c'è dubbio che dal 1975, dalla riforma penitenziaria, ai minori sia stata applicata la disciplina degli adulti. Questa è una cosa irrazionale. Dovremo leggere con attenzione cosa porterà, quali contenuti avrà questa riforma, però può essere l'avvio di un percorso, per non essere sempre negativi e pessimisti, nel senso che disciplinare con una fonte primaria, con un atto avente forza di legge, il trattamento dei minori può ad esempio dare uno spazio agli interventi della Corte Costituzionale. C'è una parte, a quanto mi risulta, di disciplina sul tema dell'affettività per i minori. Si potrebbe avere un percorso, visto che in Italia abbiamo per fortuna anche magistrati di sorveglianza che si sono rivelati particolarmente sensibili anche nel sollevare questioni di costituzionalità. Per essere ottimisti, anche se poi tutto ciò nasconde un pessimismo, perché si dovrebbe pensare, auspicare che le riforme le faccia chi le deve fare, cioè il Parlamento e il Governo, non certo la Corte Costituzionale. Però, si diceva prima, il titolo estrema razio, cercherò di essere ordinato, è impossibile, ma vorrei che questa non fosse una relazione, ma l'introduzione a una chiacchierata successiva. Se vogliamo essere sinceri fino in fondo, se si vuole arrivare all'estrema razio, si dovrebbe incidere sul sistema delle pene, cioè si dovrebbe ragionare sulle pene alternative, non sulle misure alternative. Spiego a chi non è giurista, sono cose diverse. L'ipotesi in cui in sede di sentenza di condanna sia comminata una pena non carceraria, dal caso in cui nel corso dell'espiazione della pena si passa dalla detenzione a una misura alternativa. Ebbene, ancorché nel troppo lungo documento del finale degli Stati Generali sia più volte utilizzata l'espressione un po' enfatica del superamento della prospettiva carcerocentrica, in realtà anche negli Stati Generali la prospettiva rimaneva carcerocentrica, perché per non essere carcerocentrica si doveva incidere su ciò che era fuori dal perimetro degli Stati Generali e dal perimetro della delega legislativa, cioè sul paradigma del sistema delle pene che è fissato in un codice, il codice penale, che è dell'epoca fascista. E qui, per dirvi che le responsabilità non sono solo di una parte politica, io ricordo sempre che una legge di delega del 2014, quindi precedente a quella sulla quale si sono innestati i lavori degli Stati Generali, permetteva di incidere sul sistema delle pene, sull'articolo 17 del codice penale, e non è stata attuata la delega per quella parte. Quindi si è rimasti in una prospettiva, secondo me, di nuovo, ancora carcerocentrica, che spiego anche con un'altra considerazione. Se scivolo i tecnicismi, alzate la mano e mi fermo e cerco di spiegare meglio. Vedete, la scelta di ampliare le misure alternative, che mi vede favorevole, mi dispiace che nei decreti prossimi, di prossima pubblicazione, non ci sarà nulla sulle misure alternative. Però la scelta che anche il precedente governo, la precedente maggioranza aveva fatto di lavorare sulle misure alternative È una scelta che dal punto di vista politico è un po' ipocrita, perché scarica le responsabilità degli eventuali fallimenti sull'amministrazione e soprattutto sulla giurisdizione. Ogni volta che succede che il detenuto che va in permesso premio non rientra, chi è il responsabile? Il responsabile è il legislatore che ha previsto un beneficio, per così dire, o il magistrato che lo ha concesso? Quella stessa legge di delega, se ce la vogliamo dire tutta, conteneva delle previsioni che innalzamento dei termini di prescrizione, innalzamento dei minimi edittali per alcuni tipi di reati, con una mano si dava, ampliamo le misure alternative, e con l'altra si toglieva. Io, da studioso del diritto costituzionale, in particolare della giurisprudenza costituzionale, cito spesso una sentenza del 1990, la numero 313, mi pare, sì, il numero è giusto, nella quale la Corte disse che la finalità rieducativa che noi troviamo in Costituzione caratterizza la pena ontologicamente, cioè dalla sua astratta previsione sino alla sua concreta esecuzione. Quindi, come a dire, l'articolo 27, famoso terzo comma, lo dico, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo famoso articolo 27, principio di rieducazione e di umanizzazione, non vale solo per i giudici, non vale solo per l'amministrazione, vale anche, forse ancor prima, per il legislatore. Allora mi chiedo, e torno all'estrema ratio, se da quella sentenza, da quella lettura dell'articolo 27, non debba derivare un obbligo, un onere in capo al legislatore, quando introduce nuove fattispecie di reato, quando propone di allungare i termini della prescrizione, quando innalza le pene edittali, soprattutto i minimi. Non grava sul legislatore, visto che ormai è pratica parlamentare, perfino disciplinata nei regolamenti parlamentari, il fatto di dover valutare ex ante l'impatto della scelta legislativa? Ecco, non si può valutare ex ante prima se appunto quell'intervento normativo può produrre maggiore carcere, quindi può determinare il sovraffollamento? Mi pare a Pavia sono state contate le fattispecie incriminatrici che sono presenti nel nostro sistema, dicono che siano oltre 35.000. C'è un problema addirittura di conoscibilità del messaggio legislativo. E non dovrebbe il legislatore, che si ispiri alla logica dell'estrema ratio, appunto, valutare prima quelli che potrebbero essere gli effetti carcerogeni delle sue scelte? Perché la Costituzione, l'estrema ratio, se noi leggiamo quel famoso articolo 27, e io ho scritto abbastanza su questi temi, invito sempre poi a riflettere, a non limitare il ragionamento solo all'articolo 27, ma da lì partiamo. Diceva giustamente prima la nostra coordinatrice che il termine pena è non a caso declinato al plurale. La Costituzione dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. È interessante associare quello che lei ha detto, le pene al plurale, con la fine di quella disposizione, di quel testo, il condannato al singolare, come a dire che la nostra Costituzione ammette una pluralità di sanzioni e non tollera la spersonalizzazione di chi è destinatario della sanzione. E quindi permette sicuramente di sviluppare un discorso che sia un discorso che possa appunto articolarsi sulla via di pene diverse dal carcere, non solo di misure alternative al carcere. Ed è un discorso che secondo me va, e chiudo tra poco, va collocato in una dimensione complessiva, cioè guardando alla complessità della trama costituzionale, una trama costituzionale che pone al centro del discorso sui diritti e sui doveri la persona. Secondo me strategicamente è bene partire dai doveri, anche perché soprattutto in questa fase politica può risultare più utile. E forse bisogna far capire, riuscire a far percepire che i doveri non sono arbitrarie imposizioni delle autorità, ma sono regole che la Costituzione pone. Qui invito a rileggere l'articolo 2 e l'articolo 4, comma 2. pone in vista di una partecipazione di ciascuno di noi al progresso materiale e spirituale della società. Molto bello il secondo comma dell'articolo 4, sempre dimenticato, che secondo me lista la radice del principio di sussidiarietà, anche di sussidiarietà orizzontale. Il secondo comma dell'articolo 4 non è, come molti dicono, non introduce il dovere del lavoro. Il primo comma dell'articolo 4 parla del diritto al lavoro. Il secondo comma dell'articolo 4, pure questo se lo rileggiamo con attenzione, dice che ciascuno deve, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, elemento determinante, possibilità e scelta, contribuire con attività o funzioni al progresso materiale o spirituale della società. Non si fa riferimento solo, anzi non si parla di prestazioni lavorative. Ebbene, secondo me, ragionare, io l'avevo anche suggerito in sede di Stati Generali, ma tutto si è tradotto in una banalizzazione. A me non piace l'esaltazione che è stata fatta del lavoro di pubblica utilità, perché di nuovo viene quella disciplina collocata in una prospettiva che non è di sanzione alternativa, lì potremmo discutere, ma di misura alternativa, ed è guardata, è l'unica parte che probabilmente tal quale prodotta dal precedente governo rientrerà non a caso nei decreti prodotti dall'attuale governo, e questo ci deve far riflettere sulla bontà delle scelte del tavolo che si è occupato del lavoro e di chi ha fatto parte delle commissioni che hanno redatto i decreti prima versione. Perché appunto, partendo dai doveri, poi il discorso si irradia sui diritti. Si irradia sui diritti passando per il principio di autodeterminazione, cioè come se, ma questo era il centro, mi pare, della riflessione degli Stati Generali, responsabilizzazione da un lato e autodeterminazione dall'altro. E l'altro termine che ricorreva tanto era quello della deinfantilizzazione, perché la pena, non necessariamente la pena detentiva, dovrebbe avere per costituzione, per buonsenso, la funzione, io credo, qui mi rifaccio ad un noto filosofo, non del diritto, filosofo puro, Paul Ricoeur, dovrebbe avere la funzione di restaurare un legame sociale, di ricostruire un legame sociale, perché è indubbio che il fatto di reato abbia spezzato il legame sociale. Quindi secondo me bisogna andare un po' oltre l'idea della retribuzione, non solo della retribuzione, della riabilitazione, ma forse persino della riparazione, perché il discorso è più complesso. Tutti questi termini, retribuzione, riparazione, riabilitazione, guardano solo ad uno dei soggetti, guardano alla vittima, guardano al reo, e invece quest'idea di Ricoeur, che parla della restaurazione del legame sociale, cerca di, mi pare, tenere insieme il tutto, tutti i soggetti che vengono coinvolti quando appunto viene commesso un fatto di reato. E quali sono le implicazioni corollarie, sempre per stare all'estrema ratio della Costituzione, in tema di diritti e di diritti dei detenuti? Io credo che ci debba illuminare nella lettura di quelle che sono non solo il discorso sulla titolarità dovrebbe essere acquisito grazie anche alla legge del 75, ma parlo proprio di concreto esercizio dei diritti. Ci dovremmo rifare a quella che era l'elaborazione di uno dei più autorevoli studiosi in Italia, che era Paolo Barile, del tema dei diritti, dei diritti fondamentali. Paolo Barile leggeva le prime disposizioni della Costituzione come se da quelle fosse ricavabile il principio della massima espansione delle libertà. Si può parlare di libertà del detenuto? Teoricamente, se il discorso, con riferimento alla pena detentiva, dovrebbe riguardare la limitazione della libertà di movimento, non dovrebbe riguardare il sacrificio dell'esercizio degli altri diritti costituzionali. Il problema, lo sappiamo bene, è quello di come si concilia questo esercizio con le esigenze di sicurezza. E io tante volte richiamo anche qui una sentenza della Corte Costituzionale che mi è particolarmente cara, che è la sentenza 135 del 2013, dalla quale si ricava un criterio che dovrebbe orientare il legislatore, dovrebbe orientare i magistrati di sorveglianza, tutti gli operatori del diritto. Cioè la Corte dice l'estensione, la portata dei diritti dei detenuti, estensione e portata, può incontrare limitazioni esclusivamente, unicamente anzi, in vista delle esigenze di sicurezza, e aggiunge, dove non c'è questa giustificazione, deve essere motivata e stringente, c'è violazione del terzo comma dell'articolo 27, c'è violazione del finalismo rieducativo e del principio di umanizzazione. È teoria questa? No, non è teoria. Settimana scorsa, il 12 ottobre, la Corte Costituzionale ha accolto una questione sul 41 bis che riguardava una previsione, dal mio punto di vista, assurda, che era quella del divieto di cuocere cibi per i detenuti in 41 bis. Io l'ho chiamata la questione quattro salti in padella, perché il problema era quello, la razza poteva essere, ma lì ci sono, e la Corte lo dice bene, infatti, ci sono disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del regolamento che già pongono limitazioni in ordine alla disponibilità del bestiario, del cibo, non è che si può accumulare, no? Allora, la forse l'idea poteva essere quella, attenzione, che se si dà al detenuto in 41 bis la possibilità di cuocere cibi, potrebbe acquistare cibi, ostriche, non so che cos'altro. La Corte che cosa ha detto? Ha detto che questa è una limitazione che non trova giustificazione in puntuali esigenze, proprio riducendo all'osso la motivazione della Corte, in puntuali esigenze di sicurezza, e siccome qui si tratta di una limitazione alla portata e all'estensione di un diritto che non trova una immediata giustificazione nelle esigenze di sicurezza, come tale è incostituzionale per violazione del comma 3 dell'articolo 27. È una piccola questione il divieto di cuocere cibi, però in realtà quella è una traduzione, uno sviluppo di un'affermazione più generale che troviamo nella sentenza 135 del 2013, che si pone in una logica che è quella del minor sacrificio necessario dei diritti delle persone detenute, e che ha come sua derivazione più lontana quella dell'idea dell'estrema razio. Ripeto, un'idea, quella dell'estrema razio, che però ci dovrebbe portare a ragionare su un piano sul quale vedo proprio difficile in questa fase storico-politica avviare un discorso serio, che è quello di una scelta diversa, no? Rispetto alla pena detentiva. Chiudo, visto che è stato richiamato una delle prime uscite del Ministro della Giustizia, che ha invocato la certezza della pena. Si è molto attenti poi con le parole, perché lì è facile, io dico certezza della pena e so che quello che dico viene percepito in un certo modo dalla pubblica opinione, perché la certezza si è tradotta, io credo che quelle fossero anche le intenzioni, in un'affermazione per cui la pena deve essere fissa. Hai avuto una pena detentiva di 10 anni, devi stare in carcere per 10 anni, non un giorno di meno. Ma la certezza, secondo me, giuridicamente, costituzionalmente, dovrebbe essere letta in un altro modo, costituzionalmente conforme, nei termini della proporzionalità. Che una pena debba essere proporzionata alla gravità del reato, io non lo metto in dubbio, ma che la pena deve essere fissa, lo metto invece in dubbio. Perché se leggiamo l'articolo 27, non solo l'articolo 27, è fuori dall'orizzonte costituzionale l'affermare che una pena deve essere sempre e comunque fissa. L'orizzonte costituzionale, la finalità rieducativa in sé, porta l'idea che ci sia la possibilità di un cambiamento, e quindi porta con sé come postulato necessario quello della flessibilità, proporzionalità e flessibilità. Anche qui, sentenza recente, e purtroppo la giurisprudenza della Corte non viene tanto divulgata, la conosciamo tra tecnici, forse si farebbe anche bene a cercare di utilizzare un linguaggio più semplice, non normativo centrico, ma cercare di far capire il senso delle pronunce della Corte. Anche qui abbiamo una sentenza, la 149 del 2018, che secondo me dice con termini più alti quello che ho detto io prima, cioè la pena non può che essere flessibile, perché nella motivazione di quella sentenza, che riguarda il problema delle preclusioni all'accesso ai benefici per gli ergastolani, per una tipologia di reato particolare, sequestro di persona dalla quale derivi la morte del sequestrato, ma lasciamo perdere il caso, nella motivazione la Corte dice chiaramente che ciascuno di noi può avviarsi in un percorso di cambiamento. Usa l'espressione, questa espressione, cambiamento della persona nel corso dell'esecuzione della pena, e aggiunge, nel fare riferimento a questo processo di cambiamento che porta con sé quell'idea che io ho tradotto nei termini della flessibilità, aggiunge la Corte che ci vuole, rispetto a questa, a questo processo di cambiamento, ci vuole senz'altro una responsabilizzazione individuale del condannato. E qui ci siamo, l'ho detto all'inizio, no? Responsabilizzazione e autodeterminazione. Ma significativamente aggiunge che ci deve essere anche una responsabilità non solo del condannato, ma anche della società nello stimolare il condannato a intraprendere il cammino di cambiamento, la società addirittura, con un corollario. La società deve essere responsabile e aiutare a intraprendere il cammino di cambiamento, e il legislatore, aggiunge la Corte, deve prevedere strumenti che consentano appunto di portare ad esito questo percorso di cambiamento, il che significa, anche se non mi accontento, delle misure alternative, per quello che ho detto all'inizio, e mi dispiace però al contempo che le misure alternative non siano e non saranno nei decreti di prossima pubblicazione, che il legislatore non può sottrarsi dalla previsione di misure che, qualora sia stata scelta la pena detentiva, cioè di ricorrere all'estrema ratio, consentano nell'accompagnamento di questo percorso di cambiamento un processo di avvicinamento alla libertà. E allora c'è scritto riforma necessaria, non so se c'è scritto più. La riforma sotto questo punto di vista, cioè della riflessione, dell'ampliamento delle misure alternative come chiedeva la delega, era necessaria, potrei dire non sufficiente in un discorso di superamento della prospettiva carcerocentrica, ma resta necessaria, e ci si è sottratti per una scelta politica, si è scelto di non dare esecuzione alla delega su questi due punti fondamentali, che penso che poi l'avvocato Terranova potrà sviluppare anche in modo più tecnico, cioè di lasciare da parte i capitoli misure alternative e superamento delle preclusioni, degli automatismi, che la giurisprudenza costituzionale invece va, e anche quella non solo costituzionale, aveva indicato come la via da perseguire. Insomma, per chiudere, estrema ratio, sì, la Costituzione consente di considerare la pena carceraria come estrema ratio, perché ciò accade è necessario incidere sul sistema delle pene, ma a disciplina invariata del sistema delle pene non si può sottovalutare l'importanza della introduzione di misure alternative che, per usare le parole della Corte, consentano di rendere possibile, effettivo, quel percorso di cambiamento che, attenzione, giova a tutti, anche a quelli che hanno un'idea di sicurezza intesa come conservazione dell'ordine pubblico, dello status quo ante, perché un percorso di rieducazione che abbia avuto un esito positivo, poi l'alea, c'è il rischio che questo non accada, c'è sempre, però i dati dimostrano che detenuti che abbiano avuto esperienza di misura alternativa, ancor di più chi abbia avuto esperienza di pene, di sanzioni alternative al carcere, più difficilmente ricadono nel reato. Questo dovrebbe significare un qualche cosa. Dovremmo riuscire a far capire, ma è molto difficile far capire, che perfino entro una logica di sicurezza pubblica, la previsione di una giustizia penale che sia in funzione del reinserimento non è un'espressione di buonismo, ma è appunto un'espressione di un atteggiamento che, a mio giudizio, giova pure non solo al rispetto dei diritti, ma a un'esigenza appunto di sicurezza che sembra in questo momento l'esigenza maggiormente avvertita dalle nostre forze politiche di maggioranza. Forse ho parlato anche troppo.